Allora, buongiorno a tutti e benvenuti alla trasmissione Lingorgo, la trasmissione di Radio Onda Rossa che parla dei problemi della mobilità romana. Oggi affrontiamo, anzi continuiamo un discorso che avevamo già preso la scorsa settimana, infatti stavamo affrontando il tema della sicurezza, ci domandavamo, cercavamo delle risposte sulla questione di quanto la mobilità romana sia effettivamente sicura. Però prima di ritornare su questo argomento, quindi di riaprire il vasto panorama del problema della sicurezza romana, del problema della sicurezza sulle strade e sul trasporto pubblico romano, volevamo dare la parola a Marcello Paolozza, che fa parte del comitato promotore per quanto riguarda la creazione del tram Saxa-Rubra Togliatti-Laurentina, una delibera che venne approvata più di 10 anni fa per la creazione di questo settore del trasporto pubblico romano su ferri, che sarebbe stato fondamentale per collegare le ferrovie e quindi per dare una risposta al bisogno di mobilità della cittadinanza, soprattutto per quanto attiene alla zona periferica, ma che purtroppo attualmente ancora non risulta essere realizzata. Sabato ci sarà una manifestazione appunto per ricordare alle istituzioni che le promesse non vanno soltanto promosse in campagna elettorale, ma che il loro ruolo prevede proprio il mantenimento di quello che viene deliberato, soprattutto se la proposta è una proposta di iniziativa popolare e se è così profondamente sensata come appunto questa. Marcello, ti lascio la parola, così ci racconti lo stato delle cose per quanto riguarda la mobilitazione.
Buonasera a tutti quanti gli ascoltatori, io sono Marcello Paolozza, come diceva l'amica Paola qui che ha parlato prima, e stiamo organizzando con il comitato promotore della delibera per la tranvia Saxa-Rubra-Laurentina, come diceva, questa iniziativa per sabato 12 marzo, il prossimo sabato, per ricordare i 10 anni dall'approvazione della delibera 3706 da parte del Consiglio Comunale di Roma, che invitava il sindaco e la giunta a avviare una progettazione partecipata di questa infrastruttura di trasporto su ferro da Saxa-Rubra appunto a Laurentina, lungo soprattutto il viale Palmiro Togliatti. Sabato mattina centinaia di cittadini si daranno appuntamento alle ore 11 al parco Madre Teresa di Calcutta, su viale Palmiro Togliatti, all'altezza di Centocelle, per ricordare appunto questa approvazione, e soprattutto per ricordarla perché a 10 anni di distanza, durante i quali tutte le giunte che si sono susseguite alla guida di questa città hanno evitato testardamente di applicare questa delibera, a 10 anni di distanza questa proposta, l'idea di creare questa infrastruttura di trasporto pubblico su ferro, non solo è ancora valida, ma anzi è ancora di più necessaria e indispensabile se si vuole affrontare il problema della mobilità sostenibile nelle periferie, se si vuole affrontare il problema della congestione del traffico e dell'inquinamento ambientale appunto nei quartieri più lontani dal centro della città. Sinora hanno aderito più di 40 tra associazioni, comitati e sindacati a questa iniziativa, e hanno aderito numerose figure importanti di urbanisti, esperti di mobilità, amministratori pubblici dei municipi, e che si ritroveranno appunto tutti quanti domenica e sabato mattina alle ore 11, ripeto, al parco Madre Teresa di Calcutta. Per arrivare a questo appuntamento molti cittadini hanno deciso comunque di arrivarci o facendo delle passeggiate oppure in bicicletta, e noi diamo degli appuntamenti per tutti quanti coloro che vorranno partecipare a questa fase precedente all'amministrazione, alla manifestazione. Per coloro che vogliono andare in bicicletta, gli appuntamenti sono a Piazza di Recita, al Parco degli Acquedotti alle ore 10:30, e invece per coloro che vogliono partire da Ponte Mammolo alle ore 10:30 di fronte alla stazione della metro B. Ha aderito a questa manifestazione anche la FederTrek, la federazione dei coloro che amano fare appunto le camminate, e ha organizzato e hanno organizzato anche loro due camminate che partiranno da Piazza di Cinecittà alle ore 9:30 o da Ponte Mammolo sempre alle ore 9:30, per arrivare tutti quanti alle 11 al Parco Santa Madre Teresa di Calcutta. Invitiamo tutti quanti coloro che sono interessati a partecipare a queste iniziative, e coloro che vogliono ancora aderire sono invitati a scrivere o al sottoscritto, a Marcello Paolozza, all'email marcello_paolozza52@fastwebnet.it, oppure alla comunità roma7@yahoo.it, che sarebbe l'indirizzo di posta elettronica della comunità territoriale del settimo municipio, che con tutti i suoi comitati e associazioni di quartiere è stata tra i promotori di questa iniziativa.
Allora, ringraziamo Marcello per averci ricordato l'appuntamento importante di sabato, e prima di approfondire il discorso del tema della nostra trasmissione, che come vi dicevo è sulla sicurezza nella mobilità romana, volevo fare una domanda a Marcello, perché ci incuriosisce questo fatto, ne abbiamo già parlato in altre trasmissioni, però volevamo che ci ricordasse il motivo, la particolarità di questa delibera e il motivo per cui secondo lui c'è stato tutto questo ostacolo nel realizzarla, perché ci sembra di ricordare che comunque è stato richiesto l'utilizzo di uno strumento nuovo, giusto Marcello?
Sì, noi in questa delibera in cui chiediamo che sia progettata questa infrastruttura di trasporto pubblico su ferro, ripeto, da Saxa Ruba a Laurentina passando per l'asse di Viale Palmiro Togliatti, non abbiamo presentato e chiesto l'approvazione di un progetto specifico, abbiamo in realtà chiesto che il comune avviasse una progettazione partecipata, ovvero sia noi rimandiamo la decisione su le scelte progettuali da fare all'interno di un percorso che deve coinvolgere non solo i rappresentanti delle amministrazioni, sia centrali centrali come il comune sia dei municipi, i tecnici predisposti, i tecnici competenti e così via, ma anche dovesse coinvolgere tutti i cittadini e tutte le organizzazioni che li rappresentano. Questo strumento è secondo noi particolarmente importante per un aspetto, perché come succede già in quasi tutti i paesi europei che lo utilizzano, questo strumento concorre in maniera fondamentale ad assicurare la trasparenza delle decisioni, impedisce ad abbattere le ragioni e le opportunità di corruzione e impedisce anche la possibilità, o ne riduce in maniera sostanziale la possibilità, che si facciano delle scelte progettuali sbagliate. In sostanza, questo sistema non solo è un sistema democratico che assicura che l'opera sia progettata tenendo presente non solo il problema dei costi, delle esigenze appunto tecniche e progettuali per la realizzazione dell'opera, ma che tenga conto anche delle esigenze dei cittadini e di come si deve rispondere alle esigenze dei cittadini, degli utenti di questa infrastruttura, ma soprattutto attraverso l'introduzione di un procedimento che obbligatoriamente deve prevedere l'assoluta trasparenza in tutte le sue fasi, perché c'è la partecipazione pubblica, impedisce a chiunque di poter manipolare le scelte a suo favore o a favore di soggetti, comunque in particolare le imprese, che possono essere interessate comunque a manipolare le decisioni o a indirizzarli verso scelte sbagliate. In questa città abbiamo esempi, diciamo così, eclatanti da questo punto di vista. Basti pensare solamente al caso della Metro C. La Metro C è un'opera che ha subito inenarrabili vicissitudini, con il risultato che durante la sua progettazione sono state introdotte un numero incalcolabile di varianti che non erano previste dal progetto, sono aumentati i costi in maniera esponenziale e anche le decisioni prese dal comune al riguardo comunque non sono state prese, diciamo così, in completa trasparenza, per cui la richiesta di avviare una progettazione partecipata può apparire in un primo tempo una scelta che rischia di far perdere del tempo a chi comunque deve poi arrivare a una decisione conclusiva e affidare i lavori e avviare i lavori concreti per realizzare quest'opera, ma in realtà il tempo che si perde prima in realtà si guadagna nella fase concreta di realizzazione dell'opera, e soprattutto, come dicevamo, impedisce o riduce sostanzialmente i fenomeni di corruzione. Questo crediamo, tra l'altro, che sia uno dei motivi, se non il centrale, comunque uno dei motivi più importanti per cui comunque tutti gli amministratori, in particolare gli assessori alla mobilità, che si sono susseguiti in questi 10 anni alla guida, all'amministrazione di questa città, hanno nella maniera più testarda contrastato l'attuazione e l'applicazione di questa delibera, e non hanno mai fatte proprie le richieste che da parte del comitato e dello stesso consiglio comunale sono venute in maniera anche formale per chiedere che finalmente essa sia applicata.
Ecco, ci agganciamo quindi a quello che diceva Marcello per aprire un discorso più ampio su come appunto i nostri rappresentanti istituzionali tendano a gestire la cosa pubblica, diciamo, come cosa privata, il che è paradossale. Entriamo un po', riprendiamo un po' il discorso che è il tema comunque importante della trasmissione di oggi, che è la questione della sicurezza. La questione della sicurezza a Roma è una questione di assolutamente di primaria importanza per quanto attiene al settore della mobilità, ma è una questione che viene passata sotto silenzio e bistrattata, e considerata di secondaria importanza per quanto riguarda rispetto a quelli che sono degli obiettivi economici del trasporto pubblico. Io volevo iniziare il discorso sulla sicurezza parlando di un rapporto che ho avuto modo di vedere qualche tempo fa, era riportato da un'inchiesta di Repubblica. È un rapporto che è stato fatto dall'ACI Istat sulla questione della sicurezza nella mobilità romana. I dati che riportava sono abbastanza inquietanti, perché si parlava di un numero di circa 12.974 incidenti nel 2014 avvenuti a Roma, incidenti stradali intendo, e i comuni presi in esame erano 14, e questi 12.000 incidenti erano avvenuti nella sola città di Roma a fronte di complessivi 43.536 incidenti che erano avvenuti in tutte le 14 comuni presi in esame. Il dato ancora più inquietante era che dei 309 incidenti mortali avvenuti appunto in questi 14 comuni, ben 101 erano avvenuti a Roma. Quindi il livello della sicurezza delle strade romane è veramente drammatico. Oltretutto erano stati uccisi ben 39 pedoni, quindi la sicurezza non c'è per quanto riguarda il trasporto privato, non c'è per quanto riguarda i pedoni assolutamente, tant'è che si erano stracciate le vesti, in maniera particolare l'assessore dell'epoca, e Lucia Pennisi, che era la responsabile di ACI Istat che aveva effettuato questo rapporto, è molto interessante che commentasse questo rapporto dicendo che secondo lei le cause di una così scarsa sicurezza nelle strade romane dipendevano più che altro dall'elevato numero di motocicli, ma soprattutto dalla carenza di trasporto pubblico. Quindi uno dei motivi a monte di questo elevato numero di incidenti sta proprio nel fatto che il trasporto pubblico romano, cioè quello che gestisce appunto l'ATAC, è estremamente carente. Stilava poi una classifica delle strade più insicure a Roma, così ve lo dico per curiosità. Il numero uno, la strada più insicura, la strada killer viene chiamata a Roma, è la Pontina, seguita poi dall'Appia, dall'Aurelia, dalla Cassa in direzione Viterbo, dalla via Flaminia e dalla via Salaria. Quindi delle comunque direttrici di fondamentale importanza che portano moltissimi pendolari verso la città di Roma. La cosa che mi sembrava inquietante è come l'ex assessore Guido Improta, che era in carica in quel momento quando uscì questo rapporto, commentò i dati di questo rapporto. Lui diceva che non possiamo essere soddisfatti dell'indice di mortalità, perché a preoccupare sono soprattutto i 39 pedoni. Meno male che lo preoccupava. E diceva, commentava appunto, che questo dato poneva la capitale al primo posto in questa speciale e triste graduatoria, e quindi egli si proponeva, su indicazione che gli era stata però data dall'Unione Europea, di dimezzare questo numero di morti entro il 2020, dimezzarli rispetto ai dati del 2012. E quindi e lì attaccò tutta una lista di buoni propositi, tra cui ne ricordiamo qualcuno. Ad esempio si proponeva di realizzare ovviamente i percorsi ciclabili, che sono sempre una delle cose che piace di più sbandierare, e poi non vengono quasi mai realizzate queste povere piste ciclabili. Si proponeva la realizzazione di attraversamenti pedonali rialzati, addirittura ciclovie, e addirittura di cambiare, modificare, sostituire tutti i guardrail non funzionanti o danneggiati a Roma. Di tutto ciò cosa è stato realizzato è sotto gli occhi di tutti. Mi sembra che dal punto di vista delle strutture che riguardano la sicurezza della mobilità per quanto attiene alle strade sia stato fatto praticamente niente. Evidentemente le priorità della nostra classe politica romana sono altri. I problemi che affrontò di fatto Improta furono quelli di razionalizzare molte linee urbane. Questa parola è molto carina, razionalizzare, come se fosse irrazionale portare il trasporto pubblico anche nelle zone più lontane, più periferiche. Le razionalizzò, quindi tagliò moltissimi percorsi, restrinse altri percorsi e unificò determinate linee. Di fatto quello che fece è diminuire la possibilità dei cittadini di raggiungere con il trasporto pubblico varie parti di Roma. Oltretutto in Improta si trova ad affrontare un altro drammatico problema, oltre a quello della razionalizzazione delle linee, cioè il bilancio di ATAC, perché ci chiediamo ovviamente qual è la motivazione di un trasporto pubblico così poco efficiente nella città di Roma. La motivazione ovviamente economica. tagliando, diciamo, trascurando quali sono le cause a monte, le vere cause di questa situazione economica drammatica, che potremo ovviamente rintracciare, a mio modo di vedere, nella corruzione, negli scandali che si sono succeduti, nella gestione assurda a cui è stata sottoposta ATAC nel corso degli anni, possiamo però, ci preme ora sottolineare come si è tentato di risolvere il problema di questo drammatico bilancio di ATAC. Si è tentato di risolverlo tagliando su due elementi particolari, cioè tagliando sul costo del lavoro e tagliando sul settore della sicurezza. Ora, il taglio del costo del lavoro è stato attuato con l'introduzione dell'accordo che abbiamo già nominato tante volte, del 17 luglio, che prevede una riforma storica per quanto riguarda i salari dei lavoratori di ATAC, cioè prevede di legare un terzo del salario di questi lavoratori all'effettiva presenza. L'altra cosa che prevede però è di aumentare quanto più possibile la produttività di questi lavoratori. E come si fa questo? Si fa introducendo turni spezzati, cosiddetti turni a nastro, si fa ovviamente tagliando su cose che vengono considerate da ATAC accessori, come la vigilanza, e si fa spingendo anche i lavoratori addirittura a infrangere la legge. Vi sembrerà un'assurdità? Però così non è. È stato l'altra volta, nella scorsa trasmissione, menzionato questo manuale degli operatori di esercizio che è stato fornito agli autisti di ATAC e contro il quale hanno fatto esposti e denunce diversi sindacati di base. E questo manuale prevede, so che può sembrare assurdo, che gli autisti debbano contravvenire al codice della strada, perché dà indicazione agli autisti di continuare ad operare quando si registrano dei guasti che dal punto di vista dell'azienda vengono considerati di minore entità. Vi faccio un esempio pratico: se a un autobus si rompe il segnalatore di direzione, quindi la freccia, per l'azienda l'autobus può continuare a camminare e deve attendere in linea l'intervento. Ora, la domanda che noi vorremmo rivolgere tanto ai dirigenti ATAC è questa: e se un autista fa un incidente a causa di questo guasto sulla vettura, che cosa succede? Ha seguito le indicazioni dell'operatore di esercizio, del manuale dell'operatore di esercizio, quindi ha continuato a lavorare, però ha fatto un incidente. Di chi è la responsabilità? Dell'azienda, che gli ha dato indicazione di continuare ad operare infrangendo il codice della strada? Mi lascio con questo dubbio, ma è un dubbio che per noi è poco un dubbio, perché conosciamo la triste storia di ATAC. Solitamente l'ATAC risolve scaricando tutta la responsabilità sull'operatore di esercizio, quindi sull'autista o su comunque il lavoratore del momento, anche perché dal punto di vista legale è l'autista il responsabile. Quindi l'ATAC fa questo giochetto solitamente: mette pressione all'autista, sottopone il lavoratore a una sorta di ricatto, quindi dandogli le indicazioni che vanno un po' al di là di quelle che sono le norme previste dalla legge, soprattutto le leggi sulla sicurezza. Dopodiché, se succede qualcosa, si tira indietro e lascia il lavoratore da solo, dicendo appunto: tu ne sei responsabile e io non c'entro niente. Questo per quanto riguarda la situazione sulla sicurezza. Vi dicevo che sono stati fatti degli esposti e delle denunce su questo manuale. L'azienda ha timidamente detto che interverrà, è apparso su un paio di bacheche sindacali l'intenzione dell'azienda, timida ancora, ripeto, a ritirare forse questo manuale dell'operatore di esercizio. Noi abbiamo fatto una richiesta adesso come COBAS ATAC, che così come è stato dato ad ogni lavoratore, ad ogni autista, il manuale dell'operatore di esercizio, ATAC immediatamente ritiri questo abominio e dia una comunicazione, una circolare persona per persona, in cui si dice: il manuale dell'operatore di esercizio è stato ritirato perché contravviene al codice della strada e quindi non va rispettato. Le indicazioni a cui si deve attenere l'autista sono quelle previste già dal codice della strada, nient'altro. Per quanto riguarda, sempre terminando il discorso, per quanto riguarda la sicurezza del trasporto di superficie, questa è la situazione in cui lavorano gli autisti, con questa pressione e poi con delle vetture che sono estremamente obsolete. L'età media di un autobus a Roma sono 10 anni, che non è poco per un autobus che fa servizio di linea, quindi gli autobus sono soggetti a continui guasti. Non parliamo del livello dell'aria condizionata, cosa che non è solo sgradevole, è pericolosa, perché se un autista deve guidare con 40 gradi può intervenire un malore, qualcosa che mette a repentaglio la sicurezza anche dei trasportati. E quindi questa è la situazione degli autisti. Oltretutto non parliamo del problema delle aggressioni, perché nel 2014 mi sembra sempre erano stato stilato un primo bilancio delle aggressioni nei primi sei mesi dell'anno, e avevano superato le 100, i 100 episodi le aggressioni. Quindi ovviamente gli autisti si trovano in una condizione lavorativa estremamente difficile. Vi dico oltretutto che le aggressioni sono aumentate negli ultimi anni, proprio perché è stata fatta una campagna assurda dal punto di vista istituzionale e dal punto di vista dei vertici dell'azienda ATAC, in cui si tentava di giustificarsi scaricando tutte le responsabilità del malfunzionamento del trasporto pubblico sui lavoratori, cosa che veramente non è commentabile in nessun modo. Quindi gli autisti lavorano in questa situazione completamente assurda, e ancor più assurdo per quanto riguarda il settore della sicurezza, dal mio punto di vista, è come si opera nel settore delle metropolitane. Ora interverranno con noi due ODS, cioè due operatrici di stazioni che lavorano sotto la metropolitana, e ci parleranno di com'è il discorso della sicurezza nel trasporto pubblico, diciamo ferroviario, quindi nelle metro di Roma.
...87.9 FM. Estás escuchando Radio Onda Rosa.
Allora, abbiamo tracciato così brevemente alcuni dei problemi a cui sono sottoposti gli operatori di esercizio, cioè gli autisti degli autobus, quindi i problemi inerenti alla sicurezza del trasporto di superficie, quindi il trasporto sugli autobus. Adesso volevamo approfondire un po' il discorso del problema sicurezza nelle metropolitane. e sono qui con noi due operatrici di stazioni, quindi due lavoratrici che lavorano tutti i giorni sotto la metropolitana e che quindi direttamente ci parleranno di quali sono i problemi. Prima di lasciargli la parola, volevo insieme a loro insomma enumerare almeno i punti, cioè per fare un po' di chiarezza su qual è la situazione effettivamente adesso, situazione che è andata, se non correggetemi se sbaglio, peggiorando successivamente a l'introduzione di questo accordo del 17 luglio 2015, giusto?
Notevolmente peggiorando. Buonasera a tutti, sono Alice e sono un'operatrice di stazione delle linee metropolitane di Roma. Sì, è andata notevolmente peggiorando riguardo alla sicurezza sia per chi lavora e sia per chi appunto si trova a prendere la metropolitana tutti i giorni come utente. Da una vigilanza che una volta, anni fa, era prevista H24, quindi per 24 ore tutte le stazioni erano presidiate da guardie giurate e poi c'erano pattuglie che appunto giravano sulle varie stazioni, si è arrivato negli anni, credo intorno al 2012 grosso modo, a una diminuzione di questi presidi che di fatto sono rimasti solo in alcune stazioni, i capolinea, cioè quindi Anagnina, Battistini per la linea A, e Rebibbia, Laurentina per la linea B e Concadoro, che poi è diventato Ionio, per la linea B1, e più in altre stazioni cosiddette diciamo problematiche o comunque con un maggiore afflusso di persone, di utenti, tipo una Tiburtina, pensiamo a tutti i pendolari la mattina che vengono dai treni per recarsi a Roma per lavorare, una Piramide, la movida notturna del venerdì e del sabato sera, una Ponte Mammolo e così via. Negli anni è andata appunto a diminuire questa presenza fissa delle guardie giurate che appunto svolgevano il loro lavoro nelle stazioni insieme all'operatore di stazione ovviamente, e si è arrivato ora con l'applicazione di questo famoso accordo del 17 luglio a marzo, quindi ora proprio storia fresca, che c'è stato un ulteriore taglio. Quindi ormai il presidio di queste guardie giurate è andato totalmente a sparire, è rimasto solo nei capolinea, dove appunto stanno lungo l'orario di servizio fino alla chiusura e la notte anche, e basta. Tutte le altre stazioni sono rimaste con delle pattuglie che appunto itineranti, che quindi girano, ma che girano su tutta la linea, e tu sei totalmente solo e anche l'utente.
Quindi l'operatore di stazione attualmente per la maggior parte dei casi svolge il suo turno di lavoro da solo, giusto?
Sì, da solo, a parte appunto il passaggio di questa pattuglia del singolo della guardia giurata, e che staziona magari quei minuti, 20 minuti e poi deve andare via per recarsi ad un'altra stazione. Il resto sono tutte così, eccetto appunto i capolinea della linea metropolitana.
Ora vorrei chiedervi, perché mi sembra che ci sono alcune mansioni che svolge la vostra figura professionale all'interno di ATAC che diciamo se svolte da soli, quindi richiedono necessariamente la presenza di un'altra persona per essere svolte in sicurezza. Parlo ad esempio della portura, della chiusura delle stazioni, di quella che voi chiamate la bonifica delle stazioni, no? E vi va di spiegarci un po' meglio che cosa prevedono queste operazioni e se possono farsi in sicurezza essendo da soli?
Certo, allora l'apertura che viene effettuata la mattina alle ore 5:20 e prevede ovviamente l'apertura dei cancelli per dare l'accesso alla stazione, però prima di questa apertura effettiva pratica dei cancelli bisogna mettere in servizio, laddove presenti, quindi nella maggior parte delle stazioni, gli impianti di traslazione, cioè ascensori, scale mobili e tappeti mobili. E questo soprattutto per quanto riguarda poi gli ascensori viene fatto appunto dall'operatore di stazione che svolgerà poi il suo turno lì, però il regolamento, che è proprio diciamo redatto dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, prevede che per poter mettere in esercizio un ascensore bisogna prima fare in sicurezza ovviamente per il pubblico, per l'utenza, bisogna fare determinate prove come una prova allarme e una prova citofono, cioè qualora appunto ci fosse un blocco, un calo di tensione e qualcuno rimanesse imprigionato nell'ascensore, si deve essere certi che questo impianto del citofono e dell'allarme, che ovviamente è collegato con il box dove opera l'addetto di stazione, sia funzionante. Altrimenti, perché oltre a una telecamera tu devi avere appunto anche possibilità di poter comunicare oltre a funzionare l'allarme. Ovviamente se uno è da solo, come in questo caso, prima si faceva con l'ausilio della guardia giurata, se uno si trova da solo, se io sto effettivamente dentro l'ascensore a spingere un campanello di allarme e un citofono, non posso stare in contemporanea nel mio luogo di lavoro, che è il box, che poi è tutta la stazione, a rispondere o a sentire se funziona l'allarme o a rispondere al citofono per sentire se sento la mia voce, a meno che quindi non sia previsto anche il dono dell'ubiquità, non lo so.
E
comunque
quindi
cosa
succede di fatto?
Succede
poi
che di fatto per quello che poi è dettato da un regolamento del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, uno non può mettere in esercizio, cioè attivare un ascensore, se non fa prima questa prova, cioè perché se non è sicuro che sia funzionante non lo puoi mettere in esercizio.
Con buona pace
di chi si ritrova a prendere
capacità motoria, ad esempio, no?
Sì,
che possono,
oppure
quindi si vedono negati il diritto alla mobilità all'interno della metropolitana.
Chiunque, stiamo parlando a volte di stazioni molto profonde, basti pensare quelle della B1, faccio un esempio, una Libia profonda 6 piani, cioè quello non è solo la persona, anche chi, l'utente, che comunque, cioè l'ascensore è più pratico e più veloce e devi aspettare la prima persona, che può essere appunto la prima pattuglia di passaggio la mattina, che viene lì e qui chiedere appunto l'ausilio per poter effettuare questa prova. La pattuglia magari si trova a passare alle 6, se non più tardi, quindi tu sei costretto, con buona pace dell'utenza ma anche con buona pace tua, perché ovviamente l'utenza poi si lamenta con te che stai lì, non è che si lamenta con qualcuno, perché certo, ovvio, non può usufruire di un servizio e tu non è che non vuoi dargli il servizio, è che per sicurezza della persona stessa.
E quindi
puoi,
diciamo, le vostre scelte sono due: o mettere in funzione gli ascensori non garantendo la sicurezza,
esatto,
di chi lo utilizza, oppure non mettere in funzione gli ascensori e quindi impedire a chi ne ha bisogno di usufruire degli ascensori per prendere la metropolitana.
Sì,
giusto?
Applicando appunto però quello che è un regolamento, poi ovviamente subendo le lamentele, però cioè sono in sicurezza.
Quindi
le persone
dire che
e
carenza,
anche il lavoratore alla fine,
certo,
perché se poi succede qualcosa, come anche detto prima tu, alla fine l'azienda, il capo espiatorio chi è? È il lavoratore, in questo, certo, caso l'operatore di stazione che si trova lì. Prima era l'autista per la vettura, dove gli dicono appunto di guidare anche se lo stop o la freccia non funziona. Se succede un incidente, di chi è la colpa? Con,
certo,
chi l'azienda?
Ricordiamo purtroppo tutti l'episodio che c'è stato proprio relativo agli ascensori del bambino di 4 anni. Ci risulta che l'operatore di stazione sia ancora sospeso perché l'inchiesta va avanti, però la posizione dell'azienda è stata ancora una volta, anche in quel caso, di scaricare tutta la responsabilità di quanto avvenuto sull'ODS, quindi di dire l'ODS non è intervenuto, cioè è intervenuto sbagliando, perché in realtà, quindi trattasi, frase molto famosa in ATAC, di errore umano. E quindi l'ATAC, come dal punto di vista strutturale, dal punto di vista della dirigenza, non ha responsabilità in merito. La responsabilità è del lavoratore che è intervenuto quando non avrebbe dovuto farlo. Una domanda,
ovviamente,
che volevo farvi: vi vengono fatte pressioni, cioè le indicazioni che vi vengono date per quanto riguarda i vostri responsabili o per quanto riguarda, diciamo, il modo di gestire queste situazioni? Vi vengono date indicazioni che contravvengono ai regolamenti scritti che voi avete? Cioè, voglio dire, può capitare una situazione simile a quella degli autisti, in cui gli si dice fai una cosa ma si sa che questa cosa non andrebbe fatta, però si resta in questo limbo, cioè si mette il lavoratore tra l'incudine e il martello, vedendo insomma se riesce a tenere il punto e a mantenere.
Certo, il fatto stesso che abbiano eliminato le guardie, quindi comunque ti trovi effettivamente da sola a dover azionare per esempio gli ascensori, e questo già implica il fatto
che tu
lo dovevi fare praticamente.
Ho capito. E sempre per quanto riguarda questo fatto di essere in turno da solo, da soli a svolgere delle mansioni che in realtà andrebbero svolte almeno in 2 persone, Volete dirmi qualcosa per quanto riguarda i piani? Io so che ci sono tutta una serie di piani per quanto riguarda l'emergenza, l'evacuazione,
sì.
Come intervenire in caso di incendi.
Anche quello.
Per quanto anche il regolamento penso che preveda anche una mansione di chiusura, apertura delle stazioni. Ci sono, insomma, oltre il problema degli ascensori, altri problemi che voi riscontrate nell'essere intorno da soli e nel poter svolgere
sì.
In sicurezza le vostre mansioni?
Come avevi chiesto anche all'inizio, l'apertura è quello con cui avevo iniziato a dire prima, e poi c'è la chiusura che viene effettuata la notte alla fine del servizio, quindi dopo la mezzanotte, il fine settimana, venerdì e sabato alle 2 di notte, e dove tu sei da solo e devi gestire una chiusura, che quindi è la chiusura pratica degli accessi, quindi dei cancelli, molto spesso difficili, difettosi, a dir poco, pesanti, ma soprattutto il problema è magari in stazioni poi anche molto grandi, spesso sulla linea A ma anche sulla linea B, dove ci sono vari accessi, a volte anche 10, tu devi chiudere alcuni, però devi essere allo stesso tempo sicura che non ti entra qualcuno dall'altra parte. Tu devi fare una bonifica della stazione, cioè evitare ovviamente che qualcuno rimanga chiuso dentro, perché altrimenti c'è il famoso prigioniero e poi dopo ne rispondi anche legalmente, oltretutto. Esatto. Però io, se sono da sola o da solo nel caso appunto di un collega uomo, mentre mi ritrovo a richiudere, non sono mai sicura che qualcuno mi entra da una parte. Devo fare una bonifica, mi ritrovo da sola in un impianto molto spesso grande come una stazione metropolitana, alcune sono immense, soprattutto quelle nuove della B1, e anche molto profonde, dove oltretutto non c'è neanche copertura di cellulare, non prende. Tu hai possibilità di chiamare dal telefono della rete fissa che è all'interno del box di stazione. All'interno della stazione non c'è copertura, quindi con il tuo cellulare non puoi chiamare, e uno si ritrova da solo a dover scendere di 6 piani a fare una bonifica di una stazione, piano per piano, 6 piani da sola, dove se succede qualcosa non hai neanche possibilità di poter chiamare qualcuno, quindi, perché non ti prende il cellulare. Come faccio?
Quindi questo passaggio che leggevo nell'accordo sempre famigerato del 17, in cui si dice che le pattuglie di vigilanza non sono più nelle varie stazioni, ma che comunque intervengono a chiamata in 10 minuti. Se io poi non la posso chiamare questa pattuglia perché magari non c'è copertura telefonica, di fatto io mi trovo da sola, appunto, quindi a fronteggiare aggressioni o incidenti, sì, che possono capitare in una metropolitana.
Che poi oltretutto 10 minuti anche nell'orario di servizio, in una situazione di emergenza, 10 minuti è una vita, secondo me. Anche perché comunque una guardia giurata, una pattuglia, o si muove per strada con una macchina, e così la sera appunto la pattuglia che gira appunto esterna con la sua macchina, che quindi magari sta dall'altra parte di Roma, io magari ho un problema, non lo so, dico a Ionio per dire, no, Ionio c'è la guardia, scusatemi, ho nominato una delle tre che c'è la guardia, ho un problema a San Paolo e la pattuglia sta magari chiudendo delle stazioni o dando dall'altra parte di Roma, magari a Rebibbia, è ora che arriva, e durante il giorno si muove sul servizio metropolitano, quindi prende la metro, per cui considerando a volte anche i tempi di attesa, ecco lì che 10 minuti, anche se fossero veramente 10 minuti, sono in un'emergenza, 10 minuti è tanto, è lunghissimo, considerando poi anche le strutture fatiscenti dei box dove operiamo, strutture antiche, vecchie, con porte che a malapena si reggono in piedi.
No, ma poi pensiamo per esempio nel caso dell'emergenza di dover evacuare una stazione, per esempio per un incendio, cioè è impensabile che possa fare tutto una sola persona.
Esatto.
Quindi stare in contatto col DCT, che sarebbe il nostro cervellone, insomma quello che gestisce tutta la linea, e poi contemporaneamente gestire le persone, cioè tu dovresti indirizzare le persone verso le uscite di sicurezza, cioè,
quindi tu devi poter
una sola
parlare
persona.
Con il tuo responsabile,
sì.
Nel caso di, mettiamo un caso di un incendio, tu devi poter parlare col tuo responsabile,
seguire
ti
quello
coordina,
che dice lui,
ti coordina, però magari sei in una stazione dove non prende il telefono, quindi dovresti stare teoricamente dentro il box per parlare con questo DCT, però magari
una
incendio
situazione
fuori,
di emergenza
gente
che già impazzisce, giustamente,
e tu da sola devi sia parlare con il DCT, quindi stare dentro al box, che stare fuori.
Quindi uno sempre va al lavoro o prende la metro facendosi il segno della croce o altre cose, insomma. Questa è, cioè, la gestione della sicurezza. Speriamo che non succeda, ecco.
Ecco, sì, e poi tanto se succede, mi sembra che poi la responsabilità un capro espiatorio da crocifiggere si trova sempre, no?
Sì.
Ok, giusto.
è uscita Scarceranda 2016. Scarceranda contro ogni carcere giorno dopo giorno, perché di carcere non si muoia più, ma neanche di carcere si viva.
È uscita Scarceranda 2016. Scarceranda è un'agenda autoprodotta da Radio Onda Rossa. Agenda, quaderno, disegni, ricette evasive, scritti anticarcerari.
Puoi venirla a prendere negli studi di Radio Onda Rossa in via dei Volsci 56, oppure richiederla attraverso la mail scarceranda@ondarossa.info. Per ogni agenda acquistata ne verrà spedita una in carcere. Segnalaci un detenuto o una detenuta che vorrebbe riceverla.
Sostieni Onda Rossa, la radio di chi se la sente.
È uscita Scarceranda 2016. Scarceranda contro ogni carcere giorno dopo giorno, perché di carcere non si muoia più, ma neanche di carcere si viva.
Allora, ritorniamo a parlare della questione sicurezza nel settore delle metropolitane, quindi in questo settore strategico importantissimo della mobilità romana, e quindi le nostre amiche Alicia e Luisa ci stavano raccontando la loro esperienza lavorativa e questa situazione diciamo poco tollerabile per quanto riguarda appunto il settore della sicurezza, che le obbliga a mettere un solo operatore di stazione intorno, quando abbiamo elencato tutta una serie di situazioni in cui sarebbe fondamentale la presenza almeno di un altro DS o se non della guardia giurata. Volevo sottolineare che anche la cosa ancora più scandalosa, cioè il fatto che ATAC abbia risparmiato tagliando ad esempio sul perimetro di vigilanza, quindi tagliando la presenza dei vigilantes, quando si pensa che lo stesso documento di valutazione dei rischi promosso, cioè fatto da ATAC, alla voce aggressioni, perché ovviamente gli ODS, così come gli operatori di esercizio, cioè gli autisti, sono figure professionali che sono altamente sottoposte a rischi di aggressioni, ancor di più in una città come Roma in cui la mobilità è tanto fatiscente, e il DVR prevede come contromisura alla possibilità di aggressione la presenza di una guardia giurata. Contravvenendo al suo stesso DVR, ha tagliato sulla presenza delle guardie giurate, quindi potremmo dire che c'è un'assurdità, veramente un gioco dell'assurdo all'interno di questa azienda. E ci parlavate quindi di questa difficoltà di gestire tutte queste situazioni essendo intorno da sole, e volevo chiedervi per quanto riguarda le strutture, se le strutture sono funzionanti, ne so, le strutture che voi utilizzate per svolgere il vostro lavoro, ad esempio i monitor che avete dentro i box, o ad esempio le scale mobili, o non so quant'altro, i cancelli stessi, se sono funzionanti, se quindi anche se stando da soli, anche cercando di fare di più di quello che prevede le normative stesse su determinate situazioni, comunque voi facendo uno sforzo riuscite bene o male, avete almeno una strumentazione, dico, che sia funzionante.
E beh, all'interno di ogni box sì, ci sta il modo, vabbè, ovviamente per poter i monitor, ovviamente per la stazione, per insomma vigilare, quindi le telecamere sulla banchina e nei vari, diciamo, corridoi e così via, all'interno degli ascensori e sulle scale mobili, che sono funzionanti. Oddio, alcuni sono un po' obsoleti, diciamo, sono rimasti dei monitor degli anni 50-70, perché non neanche si può in alcuni casi vedere molto bene lungo tutta la banchina. E riguardo ai cancelli, come dicevo anche prima, sono cancelli molto spesso difficili, pesanti, vecchi, che non chiudono bene, bisogno di alcuni sono con catene e lucchetti perché non funziona, ma anche cancelli oltretutto di stazioni nuove, e che comunque da sola c'è anche una difficoltà lì proprio per un discorso fisico, che da solo non ce la fai a tirare a volte alcuni di questi cancelli per poterli chiudere, e quindi ti ritrovi a dover chiamare l'ausilio di una pattuglia anche per una bonifica, come ho detto prima, che devi però aspettare ovviamente tutti i tempi, e quindi tu magari a mezzanotte, che già a mezzanotte o le due di notte ti ritrovi, perché non è che tu puoi andare e lasciare una stazione aperta,
il tuo tempo libero, perché devi andare
e ovvio
servizio per...
perché io devo aspettare, non posso lasciare il cancello e andarmelo, vabbè avviso la pattuglia passerà, devo comunque rimanere lì ad aspettare perché deve farmi d'ausilio. E il DVR, come hai detto tu prima, perfetto, si contravviene completamente a quello che è stato deciso dall'azienda, scritto dall'azienda, visto che prevedi l'ausilio di una guardia giurata nel caso di aggressioni, questo per prevenire un rischio, ma il rischio come lo previeni se la guardia giurata me l'hai tolta?
Certo. E c'è un'altra cosa che volevo, un'ultima cosa che volevo chiedervi. Capita spesso ai cittadini di entrare in metropolitana e vedere che alcune delle stazioni non sono proprio presidiate, cioè non solo nella maggior parte delle stazioni c'è un solo addetto di stazione, quindi un solo DS, ma capita, a me è capitato più volte, di vedere stazioni in cui non c'è nessuno DS. La domanda che mi pongo è questo: se succede qualcosa di questi eventi che abbiamo enumerato, no? Se ad esempio scoppia un incendio, se c'è bisogno di un'evacuazione, come si interviene? Cioè, se non c'è un ODS che segnala il problema,
la stazione è sguarnita, è abbandonata a se stessa, è tutto autogestito da, non lo so, dagli utenti, penso.
Quindi ancora una volta il segno della croce.
Sì,
o
sì, o cioè, speriamo sempre che non succeda.
Speriamo che non succeda. Capito. E mi sembra di ricordare che c'è stato qualche tempo fa anche uno scandalo a Flaminio, perché erano state chiuse la stazione di Flaminio, erano state chiuse dentro delle persone nell'operazione di chiusura. L'allora assessore Esposito aveva dichiarato, indovinate un po', che trattasi di errore umano, cioè questi ODS che, ma se neanche vanno il giro della stazione, aveva detto. Poi andando a verificare abbiamo scoperto che la stazione era sguarnita, non c'erano DS, che le guardie giurate erano state chiamate, cosa che non spetterebbe a loro in realtà, perché non è una loro mansione chiudere la stazione. Quindi ancora una volta si è data la colpa a un lavoratore che in quel caso neanche era presente. L'ultima cosa che voglio dire sull'argomento è questo: perché c'è questa potente carenza di personale nei settori operativi in ATAC? Non so se avete voglia di dire la vostra opinione, se no io ho la mia. Qualche anno fa tutti i cittadini avranno letto fino allo sfinimento sui giornali dello scandalo Parentopoli. È stato più volte sottolineato come fossero state assunte queste 800 persone nei settori amministrativi, quindi a fare un'amministrazione, quindi a svolgere delle funzioni amministrative in un'azienda che si occupa di trasporto pubblico. C'era stato questo enorme scandalo perché addirittura erano così tanti e così inutili che alcuni non avevano neanche la scrivania, si diceva che se aggirassero così cercando un posto o qualcosa da fare nel loro orario di lavoro. Tant'è che siccome era parallelo questo alle voci che parlavano di un fallimento prossimo di ATAC, di una necessità ineluttabile privatizzazione perché era ridotta sul lastrico ATAC, aveva portato sia politici che vertici aziendali a dichiarare che questi amministrativi in esubero, questi amministrativi erano un peso economico senza motivo, sarebbero stati rimpiegati nei settori operativi. Vi risulta che questo sia avvenuto? Vi risulta che è stata fatta questa operazione? A me risulta di no. Mi sembra che
no,
di fatto no. Che io sappia sono stati ricollocati nei settori operativi una parte infinitesimale,
sì,
ci risulta
molto,
una ventina
molto
di persone,
sì, se non anche
iniziali.
Di meno nel settore magari della verifica, che pure lì è un altro settore carente qui a Roma, contro l'evasione che tanto si sbandiera qua e là, saranno una settantina di verificatori che devono girare su tutta la città di Roma le varie linee di autobus e metropolitane, che quindi non riescono ovviamente a coprire e quindi per combattere un'evasione che effettivamente non puoi combattere. Quindi il settore carente è pure quello, come quello degli operatori di esercizio, ovvero degli autisti e degli operatori di stazioni. Ecco là perché si crea poi il problema di molte stazioni che rimangono sguarnite e quindi senza operatore, senza addetto di stazione che quindi sorveglia, apre, bonifica e chiude una stazione, poiché non c'è personale.
Noi chiediamo il perché ad ATAC, anche perché lo stesso accordo che lega il salario delle parti operative, dei dipendenti diciamo un terzo del salario all'effettiva presenza e diciamo la, spinge sulla produttività di questi settori. Per il personale amministrativo prevede questo, ve lo leggo: l'azienda si impegna a riconsiderare d'intesa con il lavoratore la graduale trasformazione dei rapporti del lavoro part-time in rapporti full time per quanto riguarda il personale amministrativo. Perché cosa era successo? Era stata proposta quindi una ricollocazione per questo personale in esubero o il passaggio a part time. Molti di questi, perché per carità non è che si può andare a fare gli ODS o a guidare un autobus, io sono amministrativo, avevano scelto di passare a part time. L'accordo del 17 così sotto sotto, quasi in maniera silente, dà la possibilità a questi stessi amministrativi in esubero di ripassare a full time. Ora, secondo voi l'ATAC ha bisogno di tutti questi amministrativi? C'è un rapporto nel bilancio del 2013 di 1 a 7, ok? 7 operatori effettivi nell'esercizio del trasporto pubblico romano a fronte di un amministrativo.
Scendete con noi sotto la metro, fateli venire con noi.
Esatto, noi chiediamo quindi che, visto che ATAC ha tutte queste difficoltà sia per quanto riguarda le strutture, il problema della sicurezza, il problema della carenza del personale, le scelte che si facciano siano un po' più razionali e vadano soprattutto nella direzione di offrire e di garantire alla cittadinanza romana un trasporto pubblico che non diciamo chissà che standard di qualità debba avere, ma i minimi standard di sicurezza, e garantire appunto un diritto vero alla mobilità e un diritto anche ai lavoratori a essere garantiti durante il loro orario di servizio.
Sì, ma soprattutto di non continuare allora a fare tagli sul salario del lavoratore, di chi lavora e opera, e sulla sua sicurezza, perché questo quello è l'unica cosa che è stabilita da questo accordo, e non andare a tagliare dove invece ce ne sarebbe ampiamente margine, ce ne sarebbe bisogno, dove comunque è superfluo. Tu continui a tagliare con il benestare dei così pseudo sindacati, continui a tagliare sul salario di chi lavora e sulla sua sicurezza e la sicurezza della cittadinanza, dell'utenza, che si ritrova alla fine, questa è anche una questione di ordine pubblico, a prendere una metropolitana e se ha bisogno, se succede qualcosa, o non c'è nessuno o c'è una sola persona, che non è sufficiente. Quindi, come diceva la mia collega prima, facciamoci il segno della croce che mai accada. Cioè, questa è la cosa assurda. Ok.
Allora, ringraziamo Luisa e Alice, le nostre ODS del COBAS ATAC, chiediamo ovviamente ai cittadini di aumentare la loro conoscenza su quello che c'è dietro, ovviamente le situazioni che ogni giorno incontrano.
Infatti è sensibilizzare l'opinione pubblica, che molto spesso non sa.
Esatto, non sa, e che ovviamente come unico interfaccia a voi, che poi in realtà siete vittime quanto e forse anche di più della cittadinanza di questa situazione, e spesso contribuisce a aggravare la vostra situazione lavorativa, mentre magari un indirizzare la propria giusta indignazione in mobilitazioni che hanno un senso potrebbe invece conseguire qualche risultato. A tal proposito volevamo risalutare Marcello e lasciargli la parola e concludere qua. Io vi saluto, sono Paola dell'ATAC, del COBAS dell'ATAC, e volevo chiudere la trasmissione ridando la parola a Marcello, che vi invita appunto a questa mobilitazione. Ecco, in quel caso la vostra rabbia sulla mancanza di un diritto alla mobilità romana potrebbe confluire appunto in questa manifestazione.
Allora, ringrazio Paola e ricordo a tutti che sabato 12 l'appuntamento per coloro che vogliono manifestare per che sia realizzata la tranvia da Saxaruba a Laurentina è alle ore 11 al parco Madre Teresa di Calcutta, lungo la Palmiro Togliatti, all'altezza di Centocelle. Proponiamo a tutti di raggiungere questo appuntamento con due biciclettate che partiranno dal Parco degli Acquedotti e da Ponte Mammolo alle 10:30, oppure con due gruppi di camminatori organizzati da Federtrek, che partiranno rispettivamente da Piazza Cinecittà alle ore 10 oppure alle 9:30 da Ponte Mammolo. Tutti quelli che invece vorranno o potranno raggiungere l'appuntamento al Parco Madre Teresa di Calcutta con un mezzo pubblico lo potranno fare prendendo l'autobus 451, che pare i cui capolinea si trovano rispettivamente a Piazza Subagusta, alla stazione di stazione Subagusta a Piazza Cinecittà, oppure alla stazione di Ponte Mammolo della metro B. Vi ringrazio e spero di vedervi tutti quanti alla manifestazione. Grazie.